avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Cari ascoltatori, ci sono buone notizie sul fronte dell'economia che va meglio del previsto, ma noi ci chiediamo, la ripresa porterà davvero lavoro e, insomma, il PNRR che fine farà? Dunque, benvenuti all'ascolto del mondo a radio, sono Alessandro Guarasci, in regia invece io vedo Luciana Fantini e Gustavo Messina. Dunque, ve l'ho accennato in apertura, il PIL italiano è atteso in crescita sia nel 2023 più 1,2% sia nel 2024 più 1,1%, seppur in rallentamento rispetto al 2022. Che cosa pesa? Ecco, in particolar modo la decelerazione degli scambi con l'estero, ma anche e soprattutto poi la guerra in Ucraina e anche le conseguenze dell'alluvione di questi giorni in Emilia Romagna. Questo oggi ce l'ha detto l'Istat, che appunto prevede un aumento dei consumi dello 0,5% nel 2023 e dell'1,1% l'anno successivo. Una cosa è certa, l'Italia va meglio della maggior parte dei paesi europei. Tra l'altro la notizia di qualche giorno fa è che proprio la Germania è entrata in recessione. Ma allora noi concretamente che cosa ci dobbiamo aspettare? Abbiamo girato la domanda al professor Giovanni Marseguerra, che è presidente del comitato scientifico della Fondazione Centesimus Annus.
Guardi, i segnali sono buoni, migliori di quanto ci si aspettava, la crescita non è altissima ma comunque è sostenuta, questo anche per effetto della riduzione del prezzo delle materie prime e dell'energia. Certamente però i segnali sono ancora difficili da decifrare e resta notevole il livello di incertezza, sia perché non sappiamo come finirà la guerra, non si riesce a intravedere un percorso di pace, sia perché l'inflazione ancora è un pericolo che incombe sul sistema economico. La stessa presidente della BCE Lagarde proprio ieri diceva che comunque le politiche monetarie restrittive resteranno in vigore finché l'inflazione non scenderà al 2%. Sappiamo che l'inflazione scenderà, ma molto lentamente, quindi ci aspetta un periodo di tassi alti, questo non favorisce certo gli investimenti e comunque i consumi delle famiglie sono frenati dall'inflazione che tuttora c'è. Quindi tutto questo come si ripercuoterà sul mercato del lavoro? Per ora le cose stanno andando bene, ma tutti questi elementi di incertezza lasciano comunque presagire che qualche difficoltà dovremo affrontarla.
Allora professore, noi siamo qua nell'Aula Paolo VI per i 30 anni della Fondazione Centesimus Annus. Attualmente state svolgendo il vostro congresso annuale. Allora, quali sono gli obiettivi che avete raggiunto e soprattutto ha ancora senso parlare di finanza cattolica, economia cattolica?
La Fondazione Centesimus Annus, come diceva lei, celebra i 30 anni della sua istituzione. In questi 30 anni ha sempre affrontato tutte le questioni più rilevanti, le questioni economiche, sociali e politiche che ci hanno accompagnato nel passaggio da un secolo all'altro, da un millennio all'altro, quindi dal tema della globalizzazione, della cooperazione internazionale, di come promuovere lo sviluppo umano integrale, come dare concretezza alla solidarietà. Tutti questi temi sono stati sempre affrontati utilizzando la lente della dottrina sociale. La dottrina sociale è per sua natura sempre work in progress, perché è vero che ci sono dei principi permanenti, quindi il principio della solidarietà, della sussidiarietà, della dignità della persona, del bene comune, ma poi questi principi vanno declinati nelle concrete situazioni economiche che cambiano col tempo. Oggi la nostra sfida è dare concretezza alla sostenibilità nella prospettiva dell'ecologia integrale che ci propone nel Laudato Si Papa Francesco. Ecco. Il problema è che in questo periodo, in questo cambiamento d'epoca, noi stiamo attraversando una serie di transizioni, no? C'è la transizione economica, quella sociale, c'è quella ambientale, quella demografica, adesso anche quella geopolitica. Ora, tutte queste transizioni si intrecciano l'una con l'altra, si influenzano e non è ben chiaro quale sarà l'approdo. Noi sappiamo quello che vorremmo sia l'approdo, cioè una società più umana, più fraterna, meno ossessionata dal benessere materiale, però riuscire ad arrivare a questo tipo di società dipende da noi. La Fondazione ha proprio il compito di approfondire queste complesse interrelazioni tra fenomeni, tutto è connesso, tutto è interconnesso, e cercare di orientare, di individuare come orientare questi fenomeni verso il bene comune.
Con al centro l'uomo sempre.
La dignità della persona è il valore primo, la centralità della persona è il valore primo che guida le riflessioni della Fondazione, perché è il cardine della dottrina sociale, la persona e la comunità. Non a caso il titolo del convegno è proprio pensare e agire in termini di comunità. Soltanto come comunità possiamo raggiungere il risultato di una umanità più fraterna. Il resto lo dice chiaramente il Papa nella Fratelli Tutti.
E allora, avete sentito che cosa ci ha detto Marse Guerra della Fondazione Centesimus Annus. Bisognerà dunque verificare davvero i riflessi sull'occupazione di questa ripresa. Allora, sentiamo la scheda di Marina Tomarro.
Nel biennio 2023-2024 si prevede che l'occupazione segnerà una crescita in linea con quella del PIL. Il miglioramento dell'occupazione si accompagnerà quindi ad un calo del tasso di disoccupazione, che scenderà al 7,9% quest'anno e al 7,7% l'anno successivo. Nel primo trimestre è proseguito il miglioramento del mercato del lavoro, con una ripresa delle ore lavorative e delle unità di lavoro. Per il totale dell'economia, a sintesi di un miglioramento nell'industria in senso stretto e nei servizi, di una riduzione nell'agricoltura e di una stabilizzazione nelle costruzioni. Ad aprile il mercato del lavoro ha registrato un ulteriore segnale positivo, la crescita dell'occupazione al 61%, mentre il tasso di disoccupazione scende al 7,8%.
Dunque, prospettive positive almeno rispetto agli altri paesi europei, ma non per tutti i settori. Noi oggi ci occupiamo del settore metalmeccanico, un tempo vanto dell'Italia. Ecco, la produzione metalmeccanica nei primi tre mesi del 2023 ha registrato un più 2,2% nel confronto anno, ma rimane stagnante rispetto al precedente trimestre del 2022. Ecco, proprio Federmeccanica evidenzia un rallentamento che risulta diffuso a quasi tutti i settori industriali. Inoltre, diciamo, il confronto europeo, la produzione metalmeccanica in Italia si colloca ormai su livelli, diciamo, non eccelsi, non tanto per qualità della produzione, ma soprattutto per quantità. Allora, noi abbiamo in linea Roberto Benaglia, segretario generale del sindacato FIMCISL. Buon pomeriggio, Benaglia.
Buongiorno a voi, eccomi.
Allora, che cosa succede? Davvero noi abbiamo perso un asset importante, diciamo, a livello nazionale nel settore metalmeccanico?
Ah, diciamo, non ancora, ecco, io voglio fare un po' l'ottimista per dire che la partita è in corso e non va persa. I dati di Federmeccanica segnalano certamente un rallentamento della capacità industriale, che è soprattutto legato al rallentamento di una domanda mondiale. I tassi di interesse stanno frenando gli investimenti in beni strumentali. L'Italia è molto collegata alla Germania, esportiamo molto là, in questo momento va peggio. Però non bisogna arrendersi, bisogna soprattutto mettere in campo quelle che chiamiamo delle importanti politiche industriali, che sostengono l'attrazione di investimenti, l'innovazione, in questo momento molto la transizione ecologica e digitale che tutte le industrie metalmeccaniche devono affrontare. Da sindacalista ovviamente misuro non tanto il PIL o il prodotto industriale, ma i posti di lavoro. Abbiamo una serie di situazioni di crisi che sono, diciamo, storiche: Ilva, Piombino, Whirlpool e altre. Abbiamo il timore che soprattutto sull'automotive arrivi un grandissimo cambiamento, che l'auto elettrica bruci tanti posti di lavoro. Insomma, c'è da fare molto e c'è da individuare soprattutto come sostenere il lavoro, i lavoratori, le transizioni, le competenze, perché oggi abbiamo anche la contraddizione che molte imprese non assumono perché non trovano lavoratori con adeguate competenze.
Ecco, senta, sulla transizione energetica, poi tra l'altro ce ne occuperemo più avanti, parlando anche con uno degli esponenti, diciamo, dell'ambientalismo, ha detto in realtà poi tramite l'elettrico se ne creeranno tanti di posti di lavoro. Però voglio chiudere con una, diciamo, con un punto fondamentale: il recupero dell'ex Ilva di Taranto. A che punto siamo? La produzione là rimane davvero a lumicino? Insomma, c'è davvero la possibilità di assicurare, diciamo, la posti di lavoro e soprattutto rispetto dell'ambiente, secondo lei?
Bisogna farlo, con l'ambiente non c'è più nessuna contraddizione, c'è un lavoro progressivo di investimenti che sono chiamati a rendere sostenibile in maniera green la produzione siderurgica, come in tanti paesi europei in cui queste produzioni sono in equilibrio con l'ambiente. Purtroppo però a Taranto abbiamo una situazione che è nella palude, uso questa immagine, il più grande polo di siderurgico d'Europa, invece che trainare la grande crescita che la siderurgia sta avendo, segue in coda ed è al lumicino. Siamo al minimo storico di produzione, aumentano solo i cassi integrati, non aumentano gli investimenti. Noi facciamo un ulteriore appello al governo, che ha già messo delle risorse, che è dentro il capitale, perché determini un cambiamento volto a rilanciare quel polo, sicuramente anche a orientarlo verso la decarbonizzazione. Siamo pronti per questa sfida che richiede tanti investimenti, ma i soldi del PNRR lì vanno indirizzati, e soprattutto però dobbiamo far lavorare gli impianti e ridare fiducia alle persone, all'occupazione, a tutta Taranto.
Senta, per chiudere, si ricorda il tema della GKN? Cioè, sembrava risolta alla grande, in realtà poi solo recentemente è arrivata la cassa integrazione. Che fine ha fatto quella vertenza?
È una vertenza che ancora va tutta affrontata. Purtroppo abbiamo avuto un imprenditore che aveva promesso grandi condizioni anche contrattuali e salariali e non ha portato l'attività lavorativa, che è l'unica cosa che conta per mantenere l'occupazione. Ci sono stati ritardi e difficoltà nelle domande anche rispetto alla copertura della cassa integrazione a cui i lavoratori avevano diritto. Insomma, una vicenda complicata, trattata molto dalla politica ma poco dalla sostanza industriale. Noi dobbiamo portare nelle reindustrializzazioni che sono possibili in questo paese, abbiamo casi anche fortunati in cui siamo riusciti a dare nuova industria a posto di aziende che se ne andavano, dobbiamo riuscire a far sì che questo diventi un elemento importante. In Italia attrarre investimenti e fare industria non solo è vantaggioso, paga alti salari, deve essere al centro della politica industriale del paese, e per questo i metalmeccanici sono sempre, diciamo, in piazza, o comunque cercheremo di rivendicare le nostre richieste anche prossimamente.
E soprattutto bisognerà creare le condizioni affinché questo avvenga. Allora io ringrazio per essere stato con noi Roberto Benaglia, segretario generale del sindacato FIM CISL. Buon pomeriggio, Benaglia.
Grazie a voi.
E allora, ieri il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ci ha detto che lui non vuole rinunciare assolutamente ai fondi del PNRR se questi sono davvero convenienti. Nei fatti, quasi 30 miliardi di euro, i soldi che, se non utilizzati entro fine anno, rischiano di tornare indietro. Oggi tra l'altro il ministro delle politiche regionali Raffaele Fitto, che ha tra l'altro appunto la competenza sul PNRR, ha incontrato una serie di governatori, di presidente di regioni, proprio per fare il punto sulla situazione, e tra l'altro ha assicurato che l'azione della Corte dei Conti, l'azione di controllo, non sarà limitata. Vedremo che cosa succederà. Rimane però tutto il tema dei fondi europei, che le imprese italiane utilizzano poco e male. Ci sono paesi come per esempio la Polonia che fanno molto molto meglio dell'Italia. Allora, perché vengono mancati tanti obiettivi che invece potrebbero creare lavoro? Noi abbiamo girato la domanda a Vincenzo Vinciguerra, project manager e CEO di un'importante azienda del settore di consulenza.
Diciamo, possono esserci tante cause ostative, ma il modo volontario non è, diciamo, è veramente il 99% dei casi non è così. Può capitare qualche controllo incrociato e in itinere magari qualche documentazione tipo DURC aziendale va a decadere, allora a quel punto c'è la causa c'è la decadenza del contributo, ma non in modo volontario, no, anche perché se parliamo di fondi europei, il cofinanziamento è solo a fondo perduto. Quelli italiani sono finanziamenti agevolati e fondo perduto, a volte sono mischiati, ma il contributo almeno delle nostre 800 aziende non è mai successo, voglio dire.
Ecco, questo diciamo però il fatto di perdere delle occasioni importanti anche a livello di fondi europei, quanto magari può incidere anche sull'occupazione e sullo sviluppo di queste aziende?
Ci sono dei programmi europei come Erasmus, oppure ci sono dei COSME, dove all'interno della quale c'è un impatto occupazionale come primo criterio di valutazione. A quel punto, non partecipando e ovviamente non entrando risorse nelle aziende italiane, ma vanno oltre, come ad esempio la Polonia, che sfrutta il 99% dei fondi europei, è ovvio che un impatto occupazionale va a perdere l'Italia. In IT sono le persone che non studiano il lavoro, non lavorano entro i 35 anni, e questo purtroppo sì, è un gap tutto italiano. Poi ci sono ovviamente i progetti europei, sono complessi, a differenza di PNRR o quelli indiretti, cioè i FESR, gli FSE e quant'altro. Però comunque anche lì tante risorse purtroppo tornano indietro.
Ecco, e tra l'altro allora se dovessimo, lei in qualche modo l'ha introdotto, il discorso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, a questo punto è fondamentale, se non altro, quei fondi cercare di spenderli bene e di far arrivare dei progetti concreti che poi siano sul territorio?
Sì, ci sono ovviamente delle problematiche che sono per lo più burocratiche. Le spiego: con le aziende succede che a volte con l'ente locale si presentano come partenariato pubblico-privato, si presentano appunto dei progetti. La problematica è proprio sulla tempistica dell'ente locale, che deve essere da lead partner nel PNRR o anche nei fondi europei. Quello purtroppo diventa poi va a discapito delle imprese che fanno che seguono il capofila, quindi piuttosto il comune, la regione, il ministero o università. E quello purtroppo è uno dei problemi italiani sul PNRR. Poi tra ministeri è ancora più complicata la cosa, cioè tra progetti che contemplano solo il pubblico è ancora un po' più complicata, perché lì i tempi si allungano maggiormente.
Senta, per chiudere, lei che consigli si sente di dare?
Aumentare la professione dei project manager che hanno come, tra l'altro sono appunto a Roma, come l'ICPM, come anche la ECCOSICEV, sono enti che erogano formazione alla progettualità complessa di fondi europei. Ci sono tantissimi enti di formazione che vanno a erogare privatamente, parlano di europrogettazione, ma è veramente lontano da ciò che è tutto il modus operandi della progettazione dell'Unione Europea, della Commissione Europea, che è complessa. Il mio consiglio è aumentare le professionalità, cercare l'ente locale di non internalizzare, perché oggi un project manager internalizzandolo nella pubblica amministrazione con, detto francamente, 2.000 euro al mese non se ne fa nulla. Ora ormai le aziende sono alla ricerca spasmodica di project manager.
E oggi l'Osservatorio Civico PNRR, il Forum di Disuguaglianza e Diversità e la campagna Dati Bene Comune hanno promosso il convegno Costruire Spazi di Partecipazione per Politiche e Opere Pubbliche Condivise. Ecco, che c'è dietro questo titolo? L'obiettivo è avviare un confronto per favorire da parte delle istituzioni luoghi e strumenti di partecipazione, appunto, della cosiddetta società civile al governo della cosa pubblica, e questo riguarda soprattutto il PNRR. Allora, noi abbiamo in linea Katia Scannavini, che è vice segretario di ActionAid e dell'Osservatorio Civico PNRR. Buon pomeriggio, Scannavini.
Buon pomeriggio a voi e grazie di averci ospitato in questo importante spazio per noi.
Allora, senta Scannavini, che succede? Quando si è pensato il PNRR, le associazioni, le organizzazioni, la cosiddetta società civile, no? Non è stata consultata?
Ah, per nulla, guardi, nonostante, facciamo fare un passo indietro, nonostante il piano stesso che ha messo in piedi l'Unione Europea, il Next Generation EU, anche per l'Italia, ha indicato a chiare lettere l'obbligatorietà dei governi che hanno preso e stanno prendendo questi soldi così importanti, pensando all'Italia, così importanti per noi, ebbene hanno messo l'obbligo di dover costruire le varie opere, i vari interventi, confrontandosi con la cittadinanza, quindi con i singoli cittadini e cittadine, e quindi anche con le associazioni che possono rappresentarle. Ebbene, questo purtroppo non è stato messo in atto dal nostro paese. Fin dall'inizio, quindi da quando è stato pensato il piano nazionale di ripresa e resilienza dai governi italiani, non è stata fatta nessuna attività di partecipazione con la società civile, e tantomeno lo è stato fatto dopo. È stato soltanto messo in piedi a un certo punto un tavolo di partenariato dove l'Osservatorio Civico per il PNRR e il Forum del Terzo Settore hanno potuto sedere, ma questo tavolo è stato da pochissimo eliminato, quindi non c'è neanche più questa opportunità.
Senta, gli effetti di tutto questo quali sono? Che in sostanza, secondo voi, tante opere pubbliche, ma tanti anche interventi sul territorio, poi non tengono conto di quelle che sono le reali esigenze, appunto, dei territori?
Certamente, questo è sicuramente un punto essenziale, il fatto che non si possa sentire la viva voce delle persone, ma le dirò di più, andare a costruire opere pubbliche, intervenire sui territori, non è cosa che non riguarda i cittadini, ma non perché sono, come dire, coloro i quali poi vanno a usufruire di queste opere, ma perché proprio lo vivono quel territorio, sono co-protagonisti delle decisioni che si devono prendere affinché poi si possano migliorare i territori. Quindi certamente, come lei sottolinea, in questo modo c'è il rischio di non prendere bene in considerazione i bisogni, ma appunto le dirò di più: all'interno della cittadinanza albergano così tante competenze, conoscenze e capacità di poter appunto ispirare quello che davvero occorre, che sarebbero fondamentali per la politica e quindi per le amministrazioni, che da sole non possono rispondere in modo completo a tutto quello che i territori richiedono. Quindi è una questione proprio di conoscenza e competenza che la cittadinanza può mettere a disposizione.
Senta, ma c'è invece però qualche caso positivo, qualcuno che in realtà una consultazione l'ha fatta? Mi risulta che il Comune di Roma qualcosa di questo genere abbia avviato, per esempio.
Sì, sicuramente ci sono delle buone pratiche. Il problema è che noi dovremmo vivere in un paese che non si dovrebbe trovare nella condizione di raccogliere buone pratiche, ma le buone pratiche dovrebbero essere una normalità. Certamente il Comune di Roma ha messo in atto per i piani urbanistici una possibilità di collaborazione e partecipazione della cittadinanza, e oggi ne abbiamo parlato anche al nostro convegno. Ci sono altre regioni che hanno istituito delle vere e proprie leggi all'interno dei loro ordinamenti, penso alla Puglia, penso all'Emilia Romagna, penso alla Toscana, che quindi hanno legiferato affinché si possano proprio costituire degli spazi istituzionalizzati per la partecipazione. Quindi questo ancora di più a riprova che sicuramente sono istituti che si possono mettere in piedi e che si possono operare e rendere concreti. Quindi noi speriamo che anche a livello nazionale, sebbene è stato eliminato il tavolo di partenariato, ma rimasta in piedi una cabina di regia, è bene che la cittadinanza e quindi le associazioni, e noi speriamo, noi come Osservatorio Civico PNRR, ma anche allargando ad altre realtà, si possa entrare nella cabina di regia ad apportare in modo proattivo e costruttivo il contributo della cittadinanza.
Scannavini, sempre che poi questi soldi si riescano davvero a spendere, che il vero problema è là. Allora, io ringrazio per essere stata con noi Katia Scannavini, vice segretaria di Action Aid e Osservatorio Civico PNRR. Buon pomeriggio.
Grazie a voi.
E allora si chiude qua questa parte del Mondo a Radio che noi abbiamo dedicato alla crescita economica. Io in chiusura vi torno a dare un po' di dati. Nel 2023 ci sarà una crescita dell'1,2% e nel 2024 dell'1,1%, dunque nettamente meglio rispetto a quelle che erano le stime dello scorso anno. Pensate, addirittura lo scorso anno si pensava che l'Italia andasse in recessione, invece non è così. La maggior parte dei paesi europei si stanno fermando a inizio 2023 con la crescita del PIL, però noi ci siamo anche chiesti l'abbiamo fatto anche con il professor Giovanni Marseguerra, presidente del comitato scientifico della Fondazione Centesimus Annu, se davvero poi questa crescita porterà lavoro. Io vi ricordo che c'è tutto in gioco il PNRR, quasi 30 miliardi di euro, i soldi che se non utilizzati entro fine anno rischiano di tornare indietro oppure di trasformarsi esclusivamente in debito per tutti i cittadini. Io mi fermo qua solo per un attimo, vi lascio con un brano musicale, ma poi ci sentiamo tra circa 5 minuti. Ciao.